Torniamo in diretta e dovremmo essere in collegamento con una compagna italo-palestinese che si trova a Ramallah, in Cisgiordania. Innanzitutto, buongiorno.
Sì, ciao, ciao a tutte e a tutti.
Ecco, allora, io mi ricordo che la prima volta che ci siamo sentite qua in diretta su Radio Blackout era a pochi giorni dall'operazione Al-Aqsa Front e l'umore nei territori occupati era molto alto. Ora, insomma, la guerra è iniziata da molti giorni, questo è il 24esimo, e ti vorrei chiedere di darci un'idea della situazione in Palestina vista appunto la Cisgiordania, quindi quello che succede a Gaza, visto da lì, ma anche se ne avete opinioni e notizie significative dallo Stato di Israele, per poi arrivare alla West Bank e a Ramallah.
Vabbè, beh sì, diciamo che qui ovviamente gli occhi sono tutti puntati su Gaza, e sicuramente la situazione, anche il territorio, dove la situazione è più catastrofica. C'è stato un paio di giorni fa, il 27, questo blackout generalizzato su tutta la striscia di Gaza a causa della distruzione delle infrastrutture e delle telecomunicazioni, per cui per quasi due giorni, insomma un giorno, due giorni, praticamente la comunicazione era totalmente tagliata con Gaza, per cui ovviamente grandi momenti di paura. Anche qui la gente non poteva più comunicare con le proprie famiglie, e contemporaneamente si sapeva che Israele attaccava via terra, per cui sì, insomma, questo è stato forse l'ultimo evento più preoccupante, per cui appunto c'è stato questi tentativi di attacchi via terra che però appunto non hanno poi portato a niente, insomma sono stati attacchi relativamente piccoli e contenuti che hanno incontrato anche una grande resistenza, ci sono stati anche qualche morto anche dalla parte israeliana. E al di là di quello, insomma, la situazione a Gaza è davvero catastrofica. Cioè in queste ultime settimane c'è stata una distruzione, non possiamo neanche immaginare, sempre appunto con scarsissima elettricità, la gente che crea con le batterie delle auto appunto questi motori per avere dell'elettricità, per ricaricare i telefoni, poter comunicare con le famiglie, poter comunicare con l'esterno di casa. E ovviamente sempre gli ospedali al collasso. Entra qualche camion con qualche aiuto, ma sono aiuti totalmente irrisori, totalmente, cioè, non sufficienti. Entrano ora molti meno aiuti di prima della guerra, per cui anche questa cosa degli aiuti umanitari che entrano è una mossa anche mediatica, se si potrebbe dire. E poi ovviamente c'è tantissima paura a Gaza, oltre la guerra fatta di bombe e di morti, siamo a più di 8.000 morti, 20.000 feriti. Più di 20.000 feriti e conferiti, non parlo di piccole ferite, si parla di gente mutilata, senza gambe, cioè ferite davvero gravi. E al di là di quello c'è tantissima paura. Israele sta compiendo questa guerra psicologica che è davvero insostenibile. Poco prima del blackout i media israeliani, l'esercito israeliano aveva detto che sotto uno dei più grossi ospedali di Gaza, che è l'ospedale di Shifa, dove attualmente sono rifugiate migliaia di persone che sono state costrette a lasciare le proprie case perché le proprie case sono state distrutte dai bombardamenti o perché per le minacce appunto di bombardamenti, appunto queste persone si trovano in questo ospedale. E Israele ha detto che sotto l'ospedale ci sono dei tunnel di Hamas, c'è una specie di quartiere generale di Hamas sotterraneo, e quindi minacciano di bombardare gli ospedali dove la gente è rifugiata. Quindi la gente ha paura, non c'è nessuna zona a Gaza che è sicura. E inoltre continuano i tentativi di attacchi via terra. C'è un totale disinteresse da parte della comunità internazionale, ma per darvi un'idea, dentro Gaza ci sono delle persone che hanno la doppia cittadinanza, che sono palestinesi e per esempio francesi. Sapete, in questi giorni il consolato, le unità di crisi internazionali hanno evacuato i propri cittadini, per cui per esempio il consolato francese ha evacuato i francesi israeliani, ma dentro Gaza ci sono ancora attualmente dei palestinesi francesi. Ma queste persone non vengono minimamente contattate, e sono dentro, l'unità di crisi è stata smantellata, per cui non è più una priorità di far evacuare queste persone. Questo per darvi un esempio del doppio standard, che anche i governi europei hanno nei confronti dei propri cittadini. È più importante in questo momento salvare gli israeliani francesi e gli israeliani palestinesi, tutti se ne infischiano. Ecco, questo è...
Ma molto chiaro, io sì, ti ringrazio, effettivamente questa cosa del doppio standard è nettissima e l'abbiamo anche vista prima, tra l'altro, di questa escalation in seguito al 7 ottobre. Era stato arrestato senza accuse da Israele un ricercatore italo-palestinese, appunto, e anche in questo caso l'Italia non si era mossa a livello diplomatico per, ad esempio, conoscere le accuse, per esempio.
Ma sì, certo, ma questo lo vediamo, è talmente evidente che le morti, tutti questi morti palestinesi sono soltanto dei numeri, mentre i media, per quanto riguarda le morti israeliane, c'è sempre la storia degli ostaggi, delle famiglie, dei palestinesi non si parla, ma questo ovviamente è sempre il solito doppio standard, che purtroppo conosciamo.
Sì, poi viene creata artatamente una specie di empatia nei confronti degli israeliani, perché fanno vedere i funerali dei morti israeliani, quando invece appunto i palestinesi non hanno neanche un nome, neanche un'immagine.
Ti volevo chiedere, ci sono tante cose che ci arrivano di notizie dalla Cisgiordania, ma se hai invece da lì qualche idea che riguarda invece il fronte interno israeliano, cioè se avete qualche notizia di quello che sta succedendo invece all'interno dello Stato di Israele.
Allora, all'interno dello Stato di Israele la situazione è preoccupante per la popolazione palestinese, c'è una grandissima repressione. C'è stato un tentativo di una manifestazione in una città palestinese all'interno che è stata repressa molto violentemente, ma al di là di quello ci sono continui arresti dei palestinesi che abitano in Israele, non perché manifestano ma semplicemente perché pubblicano dei post sui social media, e per cui c'è un'ondata di arresti di personalità pubbliche, influencer, attori che semplicemente esprimono la propria solidarietà per la popolazione a Gaza, per cui c'è davvero un clima di terrore che è imposto. E tra l'altro vorrei ricordare che c'era anche un influencer italo-palestinese che è rientrato da poco in Italia e che appena arrivato in Italia è stato seguito da una macchina con dentro dei sionisti e lo hanno picchiato. Ecco, cioè questo tipo di cose, questo è avvenuto nel suolo italiano, ma questo tipo di cose avvengono anche in Israele. Per cui sì, la situazione è davvero preoccupante per i palestinesi che sono nel 48.
Sì, ci sono anche, stavo leggendo nella giornata di ieri, delle denunce da parte di organizzazioni internazionali per quanto riguarda arresti completamente arbitrari, di cui tra l'altro non si ha più, cioè, poi le persone arrestate insomma scompaiono e non se ne ha più notizia, che sono lavoratori palestinesi che lavorano nel territorio israeliano.
Certo, beh, intanto c'è stata subito dopo il 7 di ottobre, quella prima settimana, c'è stata un'ondata di arresti di tutti i lavoratori, in particolare di Gaza, che lavorano nel 48, che lavorano in Israele. Mi si parla di migliaia di persone sono state arrestate e sono state espulse, sono state portate qui in Cisgiordania. Non avevano niente, non avevano vestiti, avevano a malapena i propri documenti, a malapena il proprio telefono, per cui sono stati, diciamo, sbattute qua in Cisgiordania senza niente. Per fortuna qui la popolazione si è mobilizzata per accogliere queste persone, che però poi l'autorità palestinese ha in parte portato in una specie di prigione a Gerico. E adesso, appunto, leggevo che a parte di questi lavoratori sono ancora qui in Cisgiordania, ma vengono per esempio a Betlemme, c'è un campo profughi, appunto c'è stato un attacco israeliano, perché queste persone vengono di nuovo arrestate e non si sa cosa succede, non si sa dove vengono portate questi lavoratori. Per cui la situazione, cioè, per loro è davvero drammatica, e in più, cioè, sono persone che, la loro esperienza è al di là del comunicabile, perché molti di loro hanno le famiglie a Gaza e non riescono a comunicare con queste persone, oltre al fatto di essere loro personalmente in pericolo. Questo sì.
Sì, ecco, adesso mentre stavi parlando ho cercato un po' i numeri, il ministro del lavoro dell'autorità palestinese ha stimato che sono circa 4.500 i lavoratori che risultano dispersi e si ritiene che siano detenuti dalle forze israeliane, e oltre ai lavoratori di Gaza le forze israeliane hanno anche arrestato più di 1.450 palestinesi residenti in Cisgiordania dal 7 di ottobre. Ecco, avviciniamoci ora alla zona dove stai tu. Proprio la notizia di oggi che esce sul Fatto Quotidiano di un volantino rivolto ai palestinesi della West Bank, questa notizia viene ripresa da un quotidiano israeliano che è Haaretz, e viene citato questo volantino che dovrebbe appunto essere stato distribuito in Cisgiordania, dove si dice: avete un'ultima possibilità per scappare in Giordania in maniera ordinata, se non lo farete distruggeremo ogni nemico e vi cacceremo dalla terra santa che Dio ha dato a noi, fate i bagagli e tornate da dove siete venuti, stiamo arrivando. Ecco, questo volantino è riportato da diverse fonti di stampa e sarebbe un po' l'ultimo, direi solo l'ultimo gesto in ordine di tempo che invita i palestinesi e le palestinesi della West Bank a lasciare le loro case in direzione della Giordania. Oltre a questi, chiamiamoli inviti, ci sono anche i raid dei coloni israeliani armati contro, insomma, le persone che vivono in West Bank. Ci vuoi raccontare un po' qual è la quotidianità certo, della zona dove stai tu?
Beh sì, come hai detto, queste intimidazioni, questi biglietti che sono scritti in arabo, quindi sono direttamente rivolti alla popolazione, in cui viene minacciata una seconda Nakba, quindi genocidio, e la gente che appunto viene minacciata sostanzialmente di essere uccisa e quindi viene invitata ad andare in Giordania, quindi a lasciare la Palestina. E appunto questi coloni che sono stati armati molto pesantemente, per cui ormai non c'è più praticamente differenza tra i civili, tra virgolette, coloni e i soldati, e c'è davvero paura in molti villaggi vicino alle colonie. A Hebron un villaggio intero è stato evacuato per paura degli attacchi dei coloni, si parla di circa 250 persone, e anche nella Valle del Giordano, dove ci sono appunto comunità di beduini, circa 500 persone sono state evacuate, sono scappate per paura, per paura di eventuali attacchi dei coloni. E coloni che non so, cioè, anche tra di loro comunicano su Telegram, si scambiano foto di palestinesi con scritti sotto gli indirizzi, con appunto questi Photoshop appunto sulla faccia, il simbolo come di un mirino per sparare, e per cui coloni che diventano sempre più minacciosi. E l'altro giorno, qualche giorno fa, un brattante, un agricoltore è stato ucciso da un colono. Adesso c'è la stagione della raccolta delle olive per fare l'olio, che è un momento di molto importante qui in Palestina, di coesione, ma anche appunto di tradizione, ma anche dal punto di vista economico, è un momento molto importante. E i braccianti e gli agricoltori sono terrorizzati. È davvero pericoloso andare adesso nei campi di olive a raccogliere le olive. E sì, questo dal punto di vista dei coloni. E poi c'è ovviamente sempre la minaccia, ci sono le intimidazioni da parte dell'esercito. È difficile, è un po' difficile in questo momento viaggiare tra una città e l'altra, è pieno di checkpoint, e appunto i militari in questi checkpoint hanno paura, si vede che hanno paura, ma sono anche particolarmente aggressivi. L'altro giorno si cita questa scena, cioè praticamente i soldati controllano i telefoni, e se nel telefono hai qualche foto in cui non so qualche foto in cui si, appunto, che dimostra che sei proprio palestinese, ho sentito sta scena, questo ragazzo che è stato ammanettato, è stato buttato a terra, l'hanno tenuto così per mezz'ora, evidentemente perché aveva una foto in cui appunto si diceva solidale con il popolo palestinese. E quindi questo tipo di cose. Due pizzerie sono state distrutte sempre perché nelle proprie pagine Facebook avevano pubblicato dei post pro Palestina. Stessa cosa qualche giorno fa, un altro negozio è stato distrutto sempre per dei post su Facebook. E per cui sì, nel senso, oltre i coloni c'è ovviamente la pressione dell'esercito israeliano, che come hai ricordato continua ad arrestare gente, siamo a 1400 ormai nuovi prigionieri politici, e prigionieri politici che subiscono dei trattamenti molto duri nelle carceri, subiscono sevizie, vengono torturati, e siamo ormai a due morti palestinesi, prigionieri nelle carceri israeliane, due persone che erano appena state arrestate senza reale accusa, che appunto sono morte a causa delle torture.
Ecco, scusami se ti interrompo, ma insomma il quadro che ci stai dando è così molto molto ricco, ovviamente a sentirlo da qui viene da esprimere una grandissima solidarietà, ma ecco, per continuare a fare informazione su questo, sperando che in qualche modo possa anche essere d'aiuto, volevo chiederti, perché ho trovato molto interessante anche il discorso intorno alla raccolta delle olive, che è ovviamente un momento di coesione sociale, ma anche un momento, diciamo, importante dal punto di vista economico, perché poi tra le cose che si esporta maggiormente dal territorio palestinese c'è proprio l'olio di oliva, no? Ho letto su Al Jazeera una serie di interviste a palestinesi che vivono nella Cisgiordania occupata. A parte la conta, ahimè, dei palestinesi uccisi in quei territori e degli arresti. Gli arresti sono arrivati a 1550 dall'inizio dell'offensiva israeliana sulla striscia di Gaza. E quello che raccontano queste persone intervistate sono le conseguenze dal punto di vista economico e della vita molto forti, date appunto da questi checkpoint in un territorio così frammentato come quello della West Bank. Negozi che rimangono chiusi, impossibilità a muoversi, ma anche ad aprire le proprie attività economiche. E mi ha colpito molto l'intervista alla preside di una scuola femminile che ha dovuto ad esempio chiudere perché era impossibile per le studentesse recarsi a scuola.
Beh, insomma, questo probabilmente non è nuovo, il fatto di rendere insopportabile la vita qui in Palestina sicuramente è una strategia che viene utilizzata, questo sicuramente, anche perché si ha delle conseguenze da tutti i punti di vista, economico, ma anche sanitario, la frammentazione territoriale ha degli effetti concreti sul fatto di potersi curare, di poter andare per esempio, se hai bisogno di cure specifiche, devi andare in una città più grande, è difficile spostarsi. Adesso, per esempio, io faccio una ricerca sul sistema sanitario, ci sono persone che devono venire qui a Malla per fare la dialisi. È complicato perché ci sono checkpoint, per cui appunto la gente deve trovare delle astuzie per arrivare in città molto presto la mattina, per cui appunto c'è anche un adattamento dei ritmi della sanità e del lavoro in base a tutte queste restrizioni che vengono imposte dall'occupazione israeliana. Diciamo che, come dici tu, ha degli effetti, delle ripercussioni su tutti gli aspetti della vita, ma questo non è nuovo, non è una cosa nuova. Anche gli arresti, adesso ovviamente c'è stato un indurimento degli arresti, ma c'è arresti dell'esercito israeliano vengono ormai su base quotidiana. E poi appunto l'economia è influenzata da tutti questi checkpoint, questa frammentazione territoriale, ma è influenzata anche dalla distruzione delle infrastrutture. Ancora prima della guerra spesso l'esercito israeliano entra nelle città, nei campi profughi, distrugge le strade, ma appunto questi attacchi si intensificano. Proprio stamattina, durante tutta la notte, l'esercito israeliano è entrato a Jenin, nel campo profughi, con dei bulldozer, hanno distrutto tantissime strade, hanno distrutto dei negozi, hanno distrutto l'ingresso, mi sembra, dell'ospedale, l'ingresso del campo profughi, per cui al di là della violenza dell'atto in sé, ovviamente ci sono delle conseguenze economiche. Bisogna poi ricostruire, cioè, ovviamente tutte queste distruzioni hanno un impatto sull'economia sicuramente.
Senti, a proposito di Jenin, ti volevo chiedere, Jenin spesso e volentieri è stata al centro, insomma, di attività militari di Israele, perché quello è un po' un centro della resistenza, e si è venuta costituendo, insomma, un'organizzazione che si chiama la Fossa dei Leoni, che raccoglie comunque tantissimi giovani, e soprattutto è un'organizzazione che passa al di sopra delle fazioni palestinesi, e che solamente l'altro anno, insomma, sono stati uccisi dei loro militanti. E la popolazione di Jenin in Cisgiordania hanno partecipato massicciamente ai funerali. C'è una, come dire, delle manifestazioni di resistenza rispetto a queste operazioni dell'esercito israeliano in Cisgiordania e in particolare a Jenin?
Sì, allora ci sono vari gruppi di resistenza. La Fossa dei Leoni, per esempio, è il gruppo di resistenza che è a Nablus, a Jenin c'è la Brigata di Jenin. Ce n'è adesso che si sono create nuove a Tulkarem, a Tobas, hanno un po' il loro centro nei campi profughi. Come dici tu, sono gruppi che sono staccati dai partiti tradizionali, è un fenomeno abbastanza recente, si parla di due anni all'incirca che ci sono queste brigate. Sì, diciamo che lo scopo, diciamo, sono brigate che sono nate, cioè, per difendere le città da queste incursioni, per cui appunto per evitare che l'esercito israeliano entri e faccia i suoi arresti come vuole, per cui effettivamente adesso l'esercito israeliano ha grandi difficoltà a entrare nelle città come Jenin o Tulkarem, nei campi profughi, per arrestare la gente, perché trova una forte resistenza. Ma ovviamente la presenza di queste brigate intensifica quindi anche ulteriormente ulteriormente gli attacchi israeliani, e ovviamente fa sì che l'esercito israeliano comincia a usare anche delle tecniche militari che evitano il confronto diciamo a tu per tu, per cui per esempio adesso vengono impiegati molto i droni, anche oggi appunto nell'attacco di stamattina sono stati usati dei droni per far esplodere delle infrastrutture. Qualche giorno fa è stata bombardata, quindi un attacco aereo, è stata bombardata una moschea a Jenin, quindi appunto si evita lo scontro, questo è un po' quello che vedo, si sta cercando di evitare sempre di più lo scontro via terra, perché la resistenza effettivamente impedisce, cioè crea delle difficoltà, ostacola l'ingresso dell'esercito israeliano nei campi profughi. E comunque queste brigate hanno una grande popolarità e si parla tutto sommato di gente molto giovane e che però sono persone anche molto popolari e che sono attacchi, appunto sono attaccati, sono mirati, nel senso la loro vita è in pericolo, perché insomma, è anche un po' difficile sostenere queste brigate, questi combatti, perché i capi vengono spesso uccisi o arrestati dall'esercito israeliano, però continuano come a ricrearsi, c'è molta gente che appunto partecipa, si unisce a questi gruppi.
Va bene, io intanto ti ringrazio tantissimo, abbiamo insomma fatto direi una bella panoramica. C'è altro che vuoi aggiungere?
Ma allora, forse una cosa da dire, oltre appunto c'è la questione dei prigionieri politici che abbiamo menzionato, una cosa importante da dire è che adesso si sta discutendo del fatto di scambiare i prigionieri israeliani, quindi gli ostaggi israeliani con gli ostaggi palestinesi, e si parla di circa 6.000 persone nelle carceri israeliane, e questo appunto per chi segue cosa sta succedendo in Palestina potrebbe essere qualcosa di interessante, perché appunto la scarcerazione di eventuali prigionieri politici in Cisgiordania potrebbe davvero cambiare un po' le sorti anche politiche qui in Cisgiordania, perché all'interno delle carceri israeliane ci sono anche degli importanti leader politici molto popolari, per cui appunto questa è una speranza che c'è qui, che questi prigionieri politici, questi leader politici e militari palestinesi vengano rilasciati. E per cui sì, niente, un'ultima cosa da dire, che qua in Cisgiordania, oltre la rabbia, la paura, c'è comunque resta comunque speranza, e appunto si guarda con attenzione un po' agli sviluppi, e ecco, è questo quello che volevo dire.
Va bene, io ti ringrazio anche perché sì, quello che ti chiediamo è proprio anche di restituirci un po' quello che è il sentore lì nella West Bank da Torino. Ti mandiamo un fortissimo abbraccio e ci risentiamo presto.
Grazie a tutte e a tutti. Ciao.
Ciao.